Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Europa in mi casa.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o europski kohezijski politiki.
Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage
on European cohesion policy.
Europe in my backyard.
Pomeriggio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, questa è la quarta puntata dell'Europa in casa nostra, una trasmissione che vi dà notizie di quanto è stato realizzato in Lombardia attraverso i fondi di coesione europei. Quest'oggi è quasi tutta sulle tue spalle, Luca, questa trasmissione, per cui ti passerei la palla. Dici il progetto che andiamo a raccontare quest'oggi e poi gli ospiti che hai trovato.
Allora, sono molto felice che sia sulle mie spalle perché è un tema a cui tengo molto. Oggi parliamo di trasporto pubblico locale e in particolare di trasporto pubblico locale elettrico. Il progetto da cui parte questo racconto, questa storia, è legato ad ATM, quindi al gestore del trasporto pubblico locale qua della, in particolare della città di Milano ma anche dell'Interland, e ha visto l'acquisto di 42 autobus elettrici. È un progetto importante di sperimentazione appunto dell'utilizzo di mezzi a trazione elettrica, ma quando abbiamo cercato ATM per parlarne, in particolare raccogliendo la disponibilità di Paolo Marchetti, che è con noi e saluto, direttore strategia, innovazione e sostenibilità di ATM, ci hanno spiegato che è stato appunto un progetto pilota da cui è partita nell'ambito di una strategia più ampia dell'azienda legata all'elettrificazione del parco automezzi. Quindi ringrazio ancora Marchetti per essere con noi, la saluto, ci sente? Grazie.
La sento, buongiorno, piacere mio.
E inizio con questa domanda, appunto, perché il 25 marzo 2018 può essere considerata una data storica per la città di Milano?
Beh, per la città di Milano è sicuramente un giorno importante perché entrava in servizio, quindi circolava il primo autobus completamente elettrico. Un momento storico perché inizia quella che è la completa riconversione della flotta diesel di ATM. Di fatto, quando questa conversione sarà completata, il 100% dei veicoli, quindi tram, metropolitani, filobus e autobus, saranno elettrici. Molto interessante perché nasce da uno stimolo di un insieme di città europee, il C40, che ha proprio come obiettivo quello di incentivare azioni volte alla carbon neutrality.
Quanti sono ad oggi gli autobus elettrici in città e quanti saranno invece nel 2030 nell'ambito della strategia che ATM sta realizzando?
Ma oggi il tempo corre veloce, ma siamo arrivati già a 170 autobus elettrici che servono già 10 linee. Abbiamo in mente entro il 2023 di far entrare in flotta altri 75, e proprio grazie ai finanziamenti PNRR destinati alle città di Milano, entro il 2026 incrementeremo ulteriormente la nostra flotta e arriveremo a 600 veicoli elettrici. Entro il 2030 o in quegli anni arriveremo sicuramente a tutta la flotta elettrica, parliamo di 1200 veicoli.
Tante volte quando si parla di mobilità elettrica c'è una critica che viene fatta, è che tipo di energia alimenta quei mezzi?
Questo è proprio il cuore un po' dell'idea, no? Nel senso che 100% elettrico, ma dove arriva questa energia? Arriva da fonti rinnovabili al 100%, quindi già da tempo l'impegno di ATM è quello di acquistare energia verde. Questo viene fatto tramite l'acquisto con dei certificati che attestano l'origine e che sicuramente sono il vero elemento di differenziazione, perché a quel punto parliamo di carbon neutrality vera e propria.
Assolutamente. Poi c'è un altro elemento, credo, interessante leggendo la vostra strategia, no? Ovviamente il cittadino, come mia figlia, quando sente l'autobus che non fa rumore, quando ci passa accanto, noi siamo in bicicletta in città, e quindi si accorge del software, no? Il bus che circola senza emissioni e senza rumori. Però ATM sta investendo anche nell'hardware, no? I depositi, le pensiline, i capolinea. Perché sono importanti anche questi interventi e qual è l'orizzonte temporale con cui lo state facendo?
Effettivamente anche questi interventi complementari, che in realtà in un sistema elettrico diventano fondamentali, perché l'autobus deve essere ricaricato e deve dormire in un deposito capace di ricaricarlo, diventano fondamentali quindi che siano parte di un progetto olistico, dove anche il deposito, con l'occasione di doverlo ricostruire, perché abbiamo in piano di fare 4 riconversioni degli attuali depositi e di costruirne ulteriori 2 o 3 a seconda di quelle che saranno poi gli efficientamenti nel corso del progetto. Ad ogni modo, se penso a uno dei nuovi depositi che stiamo progettando, quello ipotizzato nella zona di Viale Toscana, diventa davvero sfigante poter inserire all'interno della città un pezzo così importante di ATM, ma che non deve essere immaginato solo come spazio per fare manutenzione, ma è proprio un posto, per esempio, dove nella superficie, sì, perché il parcheggio sarà sotterraneo, mentre sopra terra vorremmo restituire un parco, un edificio che ha sia degli uffici, ma magari anche locali adibiti a centri per la città. Può essere un ristorante, una biblioteca o comunque centri di aggregazione. Proprio perché davvero l'autobus è un pezzo del progetto. In realtà l'intenzione è proprio nell'ambito anche della sostenibilità, che vuol dire utilizzare al meglio le risorse, anche i depositi sono un valore per la città e per i propri cittadini.
L'Italia riceverà nei prossimi 7 anni finanziamenti per circa 42 miliardi di euro, la maggior parte destinati alle regioni meno sviluppate.
Dottore, ci può dare un'idea dell'investimento e quanto di quell'investimento arriva dal fondo di coesione?
Ma allora, parlare di investimenti, parliamo di veramente molto. Superiamo il miliardo di euro nel suo complesso, quindi certo, sicuramente sono cifre importantissime. Però per affrontare progettualità come queste bisogna fare un passo alla volta. Quanto ci viene oggi fornito dalla Comunità Europea col PNRR è sicuramente un qualche cosa di molto importante per tutta la parte veicoli. Infatti al momento sono circa 250 milioni di euro che il PNRR stanzia per la flotta elettrica. È chiaro che poi nel futuro ci dovranno essere altri impegni che chiaramente deriveranno anche dalle risorse della linea dei trasporti milanesi e che andranno a completare il quadro finanziario.
La ringraziamo davvero, dottor Marchetti, per questa chiacchierata e anche per averci raccontato, abbiamo tanti ascoltatori senz'altro milanesi, averci raccontato che cosa sono e perché si iniziano a vedere in giro per la città su 10 linee appunto questi autobus che non fanno rumore e che non hanno tubo di scappamento.
Grazie a voi, grazie molto, è stato un piacere.
A presto.
Grazie, arrivederci.
L'Europa casa nostra, guida nei meandri dell'Unione per scoprire quanto siamo già europei. Ogni venerdì dalle 16 alle 16.30.
Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros,
Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye, on te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire putain? Mais oh, laissez donc ma maman. Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non? Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez circuler madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Aux femmes, trouve-toi un vrai métier. Mais oh, laissez donc ma maman, oui je sais,
je sais.
C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai,
que j'en parlerai.
Je suis un fils de pute, comme il dit, après tout ce qu'elle a fait pour eux. Pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux.
Adesso andiamo avanti chiamando Anna Donati. Anna Donati è la responsabile mobilità del Kyoto Club e ci aiuterà a capire se quello che sta accadendo a Milano è qualcosa che davvero contribuisce o contribuirà a cambiare lo stato delle cose o può contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici a partire dal modo in cui ci si sposta nelle città. È con noi Anna Donati, esperta di tutela del territorio, mobilità sostenibile, infrastrutture. Oggi è coordinatrice del gruppo Mobilità del Kyoto Club. Si occupa di riduzione del gas serra anche nei trasporti. In questo caso vorremmo chiederle intanto di dirci se l'esempio di Milano, l'elettrificazione del parco automezzi e anche dei tram, come abbiamo sentito della città, è un progetto che riguarda anche altri territori, che si sta facendo anche in altri territori, e qual è l'importanza per la decarbonizzazione in generale del settore dei trasporti, che è un elemento centrale.
Dunque, intanto buongiorno e grazie per questa opportunità. Entro subito nel vivo. Il tema della decarbonizzazione anche nel trasporto pubblico è una componente che finalmente è entrata nell'agenda. Poi naturalmente all'italiana si punta sull'elettrico, però si dice anche metano, qualcuno punta sull'ibrido, poi adesso sta emergendo anche il tema dell'idrogeno, per quanto molti dicono che sia un po' una chimera. Però non c'è dubbio che c'è un lavoro concreto da parte sia del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, su impulso del Ministro Giovannini, e sia delle città in particolare, direi un po' meno delle regioni, per andare verso un trasporto pubblico, diciamo, anch'esso a zero emissioni.
Certo, ATM ci ha spiegato che oltre appunto ad andare a sostituire la flotta, con l'orizzonte è quello del 2030, di arrivare a avere 1200 mezzi completamente elettrici, arrivare entro il 2026 anche grazie ai fondi del PNRR, credo quelli a cui facevi riferimento te adesso con il MIMS, di arrivare alla metà della flotta, ma soprattutto ci spiegavano che loro stanno già acquistando il 100% di energia prodotta da fonti rinnovabili, quindi per arrivare proprio a una neutralità climatica del trasporto pubblico della città?
Questo è molto importante. Noi dobbiamo immaginare e capire che un autobus elettrico è a zero emissioni, così come un veicolo privato, naturalmente, se la fonte di energia è da rinnovabili. Con un altro elemento di valutazione, noi abbiamo un parco autobus vecchi in Italia, 12 anni di media, e abbiamo l'esigenza di abbassare questa media. Un autobus elettrico mediamente costa, diciamo, il doppio di un autobus diesel, però uno studio di Motus-E, l'Alleanza per la Mobilità Elettrica in Italia, di cui fa parte anche Kyoto Club, ha dimostrato che se l'acquisto è molto più impegnativo, però poi la gestione, la manutenzione, l'efficienza del sistema porta nel giro di una decina di anni a pareggiare i conti, quindi le aziende vanno incoraggiate anche con degli accordi, infatti dietro diverse società energetiche, insomma, collaborano con le aziende, perché non si tratta solo di cambiare mezzo, si tratta anche di cambiare il sistema di manutenzione, i depositi, quindi è un'esperienza di trasformazione e di transizione molto significativa che ha una prospettiva reale, che si può fare e che altre città, sto pensando a Bergamo per esempio in Lombardia, hanno già intrapreso con molta decisione, esattamente come ATM.
Per quanto riguarda i cittadini, qual è l'effetto che fa sul cittadino vedere degli autobus elettrici? Ovvero c'è un potere educativo e questo potere educativo può riguardare anche poi quella che è la mobilità privata, le scelte che uno fa sulla propria, sul proprio spostarsi quotidiano?
Ma io credo che l'effetto educativo o imitativo sia, se io salgo su un autobus elettrico, immaginare e capire che si può fare, perché noi vediamo che adesso molti amici, diciamo, delle fonti fossili o del gas continuano a dire non si può fare. Invece vedere, come si vede, si comincia a vedere in giro per le città italiane, e si vedrà molto meglio nei prossimi anni, naturalmente, autobus elettrici, questo è un contributo da un punto di vista, diciamo, educativo molto importante. Diciamolo subito, è chiaro che l'esperienza di viaggio e l'offerta di servizi deve essere contestualmente aggiornata, potenziata, diventare digitale, più corsie preferenziali. Firenze per esempio punta direttamente sulla rete tranviaria, che anch'essa poi è elettrica, cioè un mix di soluzioni adatte realtà per realtà per andare verso un trasporto pubblico a zero emissioni. Io in questo momento sono a Roma, qui il problema principale è mettere più autobus in strada, oltre che lavorare per avere nei prossimi 3-5 anni la conversione verso il trasporto elettrico. Quindi ogni realtà ha i suoi problemi e insieme all'elettrificazione è chiaro che ci vuole anche un potenziamento, uno svecchiamento e un miglioramento del servizio. Insomma, vanno di pari passo, proprio perché produca gli effetti desiderati. Non dimentichiamo che purtroppo la pandemia ci ha riportato pesantemente indietro, perché l'autobus con obblighi di distanziamento, con capacità metà o 80%, è evidente che c'è una crisi dell'uso del trasporto pubblico e una ripresa dell'uso dell'auto. È vero anche che ci spostiamo di meno causa smart working, però il traffico sta crescendo mentre il trasporto pubblico è ancora in crisi. Quindi il tema dell'elettrificazione è un pezzo fondamentale della soluzione, insieme a tante altre strategie di sostegno alla mobilità collettiva nelle nostre città.
Prima parlavi di corsie preferenziali, mi viene da chiederti se in generale il codice della strada è adeguato, anche con l'ultima riforma dello scorso autunno, ad accogliere questo nuovo modello di mobilità.
Sul fronte corsie preferenziali direi di sì. Casomai c'è un tema complicatissimo che è anche un po' controverso, allo stesso mondo ambientalista dibatte spesso se sulle corsie riservate possiamo fare andare anche le biciclette, cosa che i ciclisti fanno normalmente.
Io l'ho sempre fatto, però, a Milano
ci credo, l'ho fatto anch'io qui a Roma. però sappiamo, ecco, qui il problema è sempre quello: se la corsia è stretta, è corta, le fermate non sono ben segnalate, come esperienza personale, e mi sembra anche, posso immaginare anche la tua, diventa non semplice stare sulle corsie. Quindi in realtà è come il tema del monopattino: noi dobbiamo allungare, allora fare corsie dedicate alla bicicletta, fare più corsie preferenziali per il trasporto pubblico, e là dove ci sono delle, diciamo, i tecnici dicono delle interferenze, cioè dei pezzi dove non è possibile, soprattutto nella città storica densa, stretta, fare diversamente, anche metterli in contiguità, che va benissimo naturalmente, parliamo sempre di trasporto collettivo. Quello che dobbiamo evitare, e parlo in generale naturalmente, è che sulle attuali corsie non si incrementano i chilometri, gli spazi, e quindi diventa una lotta tra trasporti sostenibili, se non tra poveri. Ecco, questo va un po' evitato, perché altrimenti la convivenza diventa molto difficile, e in qualche caso la convivenza bici-autobus è anche un po' pericolosa, perché quando l'autobus accosta per far scendere le persone, chi pedala, insomma, si sente schiacciato, o viceversa deve, come dire, allargarsi per mentre l'autobus magari riparte. Insomma, bisogna trovare delle soluzioni appropriate alle città, ma al fondo c'è quello che mi pare soprattutto Milano sta facendo: una città a 30 chilometri, più corsie, più piste ciclabili, spazi di condivisione dedicati, il famoso progetto Piazze Aperte, proprio per andare in quella direzione. Se vogliamo mettere più servizi, più trasporto, più bici sugli spazi attuali, tutto questo alla distanza non regge e diventa un conflitto insostenibile, mentre l'auto, tra virgolette, mantiene le sue prerogative, tutti i suoi spazi di sosta, precedenze ovunque, eccetera. Quindi si tratta, il tema dell'autobus elettrico e della crescita dei servizi di trasporto collettivo, di ragionare in termini urbani di qualità dello spazio pubblico e di riduzione delle auto, riduzione degli spazi di sosta e allargamento degli spazi da condividere, tra cui quelli con l'autobus elettrico.
Un'ultima domanda, perché vedo che il tempo purtroppo scorre veloce, che è questa: gli autobus elettrici, le auto elettriche, hanno bisogno, per essere coerenti, di alimentarsi con energia che deriva da fonti rinnovabili. Ce n'è abbastanza?
Allora, in questo momento non ce n'è abbastanza. Infatti c'è una direttiva rinnovabili appena recepita, che deve ampliare fortemente la produzione per i trasporti. In generale il PNIEC, il Piano Nazionale Energia e Clima, deve essere aggiornato agli obiettivi del Green Deal, e aggiungerei che purtroppo la tragedia a cui stiamo assistendo dell'aggressione da parte della Russia, dell'invasione insomma dell'Ucraina, e del rapporto che noi abbiamo col gas proveniente dalla Russia, in generale da quelle latitudini, ci dovrebbe esortare molto rapidamente a ridurre questa dipendenza. Invece sento parole esattamente di segno opposto, quindi accelerare, dare incentivi, certo, alle rinnovabili, proprio perché nel giro di 10 anni noi diventiamo 5-10 anni molto più indipendenti e siamo capaci di produrre queste tecnologie. Questo è essenziale nei trasporti pubblici, privati, nel trasporto merci. Se non c'è questa condizione non arriveremo mai a zero emissioni. Siamo al punto di partenza con tante parole, diversi piani, ma c'è ancora molto 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 lavoro da fare per andare in questa direzione, che ripeto è propedeutica ed essenziale per poter davvero parlare di mobilità a zero emissioni.
Esatto, quindi sono due progetti che devono andare avanti parallelamente, tra l'altro sperando che non ci siano poi dei tempi diversi di attuazione.
Beh, come sappiamo, quando produci una transizione così complessa, sicuramente la perfezione non esiste, nel senso che avrai un momento in cui hai più domanda, certo, un momento in cui hai più offerta. Diciamo anche che come mondo ambientalista noi vogliamo incoraggiare l'elettrico, ma ridurre il numero di auto in circolazione. Noi abbiamo 40 milioni di veicoli, se ne avessimo 20, 25 o 30 e più veicoli in condivisione, avremmo lo stesso effetto di mobilità positiva, insomma, e libereremmo spazio nelle città. Questo è un grande problema italiano, con 638 auto ogni 1000 abitanti, quando città come Berlino, Londra o Parigi ne hanno 3 e 50, 400, insomma, ogni 1000 abitanti. Quindi, insomma, anche qui il ragionamento, oltre alle rinnovabili, è quello di un modello di trasporto che deve cogliere l'occasione per trasformarsi e per cambiare. Certamente il processo è avviato, la consapevolezza c'è, nel PNR ci sono misure positive e altre più deboli. Noi sapete che abbiamo un po' contestato il fatto che alle città, agli autobus, al trasporto collettivo, in proporzione a quanto viene dato ai grandi investimenti, per esempio dell'alta velocità o semplicemente del trasporto ferroviario locale, riteniamo ci sia uno squilibrio, anche perché in Italia si sa purtroppo abbiamo investito molto di più sull'alta velocità piuttosto che sul trasporto locale, due temi peraltro molto collegati. Quindi devo dire che il Ministero con la manovra di bilancio ha recuperato un po' di questo deficit, quindi in qualche modo anche un po' ascoltato le nostre obiezioni. Adesso è fondamentale che le città, le aziende di trasporto diano attuazione a questi investimenti per reti tranviarie metropolitane e nuovi autobus, inclusa quella che noi appunto di cui abbiamo parlato, cioè una visione diversa della città sulle zone 30, sugli spazi a disposizione per certo condividere servizi e veicoli.
Noi la ringraziamo molto.
Grazie Anna Donati per essere stata con noi. Ricordiamo responsabile mobilità del Kyoto Club.
Grazie, arrivederci.
Grazie a voi, grazie. Grazie.
Bene Luca, siamo arrivati alla fine di questa puntata, non ci resta quindi che ringraziare dell'ascolto e dare appuntamento a venerdì prossimo alle ore 16.
Venerdì prossimo parleremo di acqua.
Perfetto, quindi un buon pomeriggio e una buona serata a tutte le nostre ascoltatrici e agli ascoltatori da Marco Di Puma
e Luca Martinelli.
Arrivederci.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.